Zona Sport, a cura di Roberto Dalla Bella.
Diversi anni di ricerche e approfondimenti racchiusi in un unico libro che racconta, come non era stato ancora fatto, la vita di uno degli italiani più famosi del Novecento. Ferrari Rex è la biografia definitiva di Enzo Ferrari, un mito del secolo scorso che rivive grazie a episodi poco noti, fotografie e aneddoti descritti da chi lo ha conosciuto personalmente. Un saluto da Roberto Dalla Bella a tutti gli amici sintonizzati su Radio Lag in Blu. In linea al telefono ho l'autore del libro, Luca Dal Monte, al quale do il benvenuto.
Ciao a tutti, grazie per avermi ospitato.
La bibliografia su Enzo Ferrari comprende decine di libri. Cos'è che contraddistingue Ferrari Rex rispetto agli altri?
Io penso che la cosa che lo contraddistingue sia la ricerca che c'è alla base, la ricerca che mi ha tenuto occupato per 8 anni, che mi ha portato a leggere un po' tutto quanto è uscito, non solo a livello di libri ma anche e soprattutto a livello di giornali, quotidiani e riviste dal 1914 in poi, cioè da quando lo stesso Ferrari vuole fare il giornalista e inizia a scrivere sul giornale della propria città, al 1919 quando comincia a correre, quindi la stampa comincia ad occuparsene, e poi chiaramente lunghi decenni fino a quando diventa Ferrari, e poi diventa anche un po' semplice trovare notizie rispetto all'inizio. Le fonti dirette come fonti orali, quindi tantissime persone anche della cerchia intima di Ferrari che sono riuscito ad intervistare più volte, e ogni volta che tornavo da loro sono sempre cose più interessanti, perché riuscivamo sempre ad andare oltre le domande che venivano poste in tutte le interviste le prime volte, ma riuscivano ad andare sotto, a scavare sotto la superficie dell'acqua. E poi anche per esempio l'accesso a tantissimi archivi pubblici e privati, quindi la possibilità di andare a vedere addirittura la corrispondenza personale di Ferrari, cioè il periodo della sua vita, oppure all'archivio Alfa Romeo la cartella della direzione del personale su Enzo Ferrari, attraverso la quale sono riuscito ad esempio a ripercorrere tutta la sua permanenza in Alfa Romeo e anche la traumatica conclusione con il licenziamento di settembre del 39.
Luca, il tuo lavoro punta a descrivere la quotidianità di Enzo Ferrari. Quali sono gli aspetti della sua vita e del suo lato umano che più ti hanno colpito?
Io sono arrivato a una conclusione, 3 aggettivi, ottimista, generoso e romantico, che sono 3 aggettivi che è difficile trovare in qualsiasi altro lavoro su Enzo Ferrari. Allora, non sono gli unici che lo descrivono, cioè nel senso che il burbero, l'asprezza di carattere, il pelo sullo stomaco scostante magari, come è stato anche già descritto, sono aspetti comunque veri, ma c'è dell'altro, c'è molto altro. Diciamo, la somma di partenza, quello che ho cercato di fare è stato proprio di cercare di sfatare, se fosse stato possibile, questi paradigmi, questi stereotipi di Ferrari, andando a vedere oltre, perché tutti noi abbiamo vari lati, no? La complessità di Enzo Ferrari non l'ho scoperta certamente io, ma ho scoperto un uomo molto più complesso ancora di come non me l'aspettassi. Ottimista Ferrari, l'uomo che ha intitolato il suo primo lavoro autobiografico Le mie gioie terribili, un uomo che a 62 anni scrive che se potesse rinascere vorrebbe nascere impotente per non dover piangere un figlio morto, quindi il primo figlio Dino, che muore nel 1956 a 24 anni di distrofia muscolare, e addirittura scrive orfano per non dover piangere il ricordo dei genitori. Attenzione, papà è morto quando Enzo aveva neanche 18 anni, la mamma è morta quando Enzo di anni ne aveva 66. Una vita costellata di questi drammi, ma ogni volta Ferrari ha sempre trovato la forza di ricominciare. E se uno va a vedere anche affermazioni sue, anche in carte private, anche quando era all'interno di questo tunnel riusciva sempre a vedere la luce alla fine, quindi sempre un ottimismo di fondo, generoso lo è stato con tante persone. Io cito sempre questa frase di Gigi Villoresi, frase famosissima: Ferrari è una persona che non conosce il significato della parola grazie. Vero, Gigi l'ha detta, ma Gigi Villoresi stesso ha detto tante altre cose che testimoniano altre situazioni di Ferrari. Tutti sanno, basta andare a intervistare le persone giuste, che in azienda ad esempio, quando stava male un dipendente, quando stava male il figlio di un dipendente, Ferrari lo mandava dai migliori specialisti in circolazione, a spese sue. L'altro aggettivo è romantico. Romantico raramente lo si vede in Ferrari, che in realtà ha sempre avuto una visione romantica della storia, perché la storia era fatta di individui, secondo lui. Basti pensare a Nuvolari, il rapporto di amore, odio, amore che ha avuto con Nuvolari, che Ferrari stesso è stato un individualista, ma anche il rapporto suo con le donne. Ferrari non parla né volentieri né bene delle donne della sua esistenza, ne parla soltanto come vuole lui, ma in realtà se uno va e cerca di ricostruire il rapporto che lui ha avuto con le donne della sua vita, che sono state più di una, va a scoprire che in realtà lui è sempre andato cercando il grande amore, che probabilmente non ha mai trovato, forse ha trovato troppo tardi per poter essere l'unico. Ma se uno va a leggere le lettere che mandava la moglie negli anni accidenti, le lettere che mandava a questa ragazza che era stata la fidanzata di Luigi Musso tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60, legge le stesse cose. Perché? Perché Ferrari a 60 anni era ancora alla ricerca del grande amore della sua vita.
Luca, si è parlato molto del suo atteggiamento con i collaboratori, tanti lo descrivono burbero e poco diplomatico. Era sintomo di un carattere difficile o le discussioni per lui erano anche un modo per motivare le persone che gli stavano attorno e spingerle a dare il massimo?
Tutte e due le cose. Ferrari, ci sono dichiarazioni anche private dove si beava di avere un carattere difficile, era contento di averlo e che gli altri gli riconoscessero un carattere difficile. In realtà Ferrari ha fatto della Ferrari, o comunque di tutte le entità lavorative che ha creato, una religione. Io pretendevo che gli altri chiaramente facessero lo stesso. I risultati poi c'erano, e c'erano anche i tornaconti personali di tutti. È vero che lui spesso lo usava come tattica, mettere i piloti uno contro l'altro, i tecnici uno contro l'altro, gli ingegneri uno contro l'altro, però io ho trovato anche piloti che mi hanno detto che in realtà era una balla colossale, erano solo cose messe in giro da piloti meno forti che trovavano in questo voler mettere Ferrari l'uno contro l'altro un grande alibi. La maggior parte mi hanno confermato che Ferrari li metteva uno contro l'altro o comunque non prendeva posizione, ma c'è stato anche chi mi ha detto: attenzione, questa è una leggenda metropolitana che è stata messa in giro da chi non era all'altezza. In realtà lo scontro verbale Ferrari l'ha sempre cercato, convinto che la gente nel momento in cui era esacerbata tirasse fuori il massimo. Però, come potrebbe confermare uno tra tanti che ho sentito, Mauro Forghieri, erano litigate che non erano mai vendicative, finivano lì. Spesso, questo lo raccontava Gozzi, magari non te la dava vinta al momento, ma il giorno dopo facevano quello che tu avevi suggerito. Quindi anche lì una cosa un po' diversa da come sempre è stata raccontata.
Come responsabile della scuderia, Ferrari ha sempre avuto un rapporto difficile con i piloti. Si dice che solo in un paio di casi si lasciò un po' andare, con Tazio Nuvolari e con Gilles Villeneuve. È vero che con loro ha avuto un legame particolare, e se sì, perché proprio loro?
Comincio con Tazio. Con Tazio per tutta una serie di motivi. Innanzitutto lo ammirava come pilota, Ferrari che correva lui stesso, parentesi, e non era un corridore blando e cattivo come lui ha tramandato. Ferrari è stato uno dei piloti migliori della propria generazione, generazione per quanto riguarda Ferrari che è quella precedente Nuvolari, è la generazione dei Campari, di Antonio Scari per intenderci. Con Nuvolari riconosceva il grande talento e poi a un certo punto, molto presto, ha riconosciuto la grande popolarità che Tazio avrebbe dato alla scuderia Ferrari. Lui apre la scuderia Ferrari all'inizio del 30, 15 giugno del 30, mette Tazio Nuvolari, vince per la scuderia di Ferrari la prima gara. Questo è un rapporto molto interessante, ovviamente, ma lo sapete tutti bene, anche voi, quello con Tazio Nuvolari, perché lo ama, a un certo punto lo odia quando Tazio nel 33 insieme a Borzacchini rompono, vanno quasi su per vie legali, ma poi alla fine vuol dire un anno e mezzo dopo, entrambi riconoscono che probabilmente sono solo due metà di uno stesso insieme e tornano insieme. Nel momento in cui tornano insieme, Ferrari, che volendo vedere, ha vinto la sua battaglia, perché Tazio va via e poi ritorna, cosa fa? Gli concede una posizione di superiorità nel loro rapporto. Cioè ci sono telegrammi, ci sono lettere, ci sono testimonianze che attestano come nel 36, nel 37 Ferrari, pur di avere la conferma di Nuvolari, gli facesse scegliere la composizione della squadra per l'anno successivo. È una cosa che Ferrari non ha mai fatto prima e non ha mai fatto dopo. Quindi Tazio, amore, odio, amore. Con Villeneuve la cosa è un po' meno complessa, ma secondo me non deve essere banalizzata dal giudizio "io gli volevo bene" che Ferrari ha dato alle stampe, che è un giudizio vero, corretto, senz'altro veritiero, ma che è il giudizio post mortem. Quello che io ho cercato di fare in Ferrari Rex, non solo con Villeneuve, non solo con i piloti, è stato di ricostruire i vari legami dall'inizio. Ovviamente quello con Tazio è stato lunghissimo, perché è un legame che va dal 24, quando si conoscono, al 53, quando Nuvolari muore. Con Villeneuve lo spazio temporale è più ridotto, ma lo assume, non dico che prenda il primo che è capitato, perché questo sarebbe non corretto nei confronti di Gilles, ma prende un pilota semi sconosciuto, convinto di poter fare con lui la stessa cosa fatta con Lauda. Quindi lo prende come reazione al divorzio da Lauda, e 10 giorni dopo vorrebbe già darlo via, perché si è reso conto che il ragazzo avrà senz'altro talento, ma sarà molto più lungo da finire rispetto a Lauda, e non glielo prende nessuno. Nel corso del 78 Ferrari cerca più volte di darlo via Villeneuve. Perché? Perché ricorderai, la stampa italiana l'aveva ribattezzato l'attore, perché non finiva la gara, finiva contro le rete, contro i guardrail o sopra gli altri come correlazioni a Long Beach nel Gran Premio degli Stati Uniti dell'Ovest, e cerca di darlo via. via. Ci riesce, lo dà la Wolf. Walter Wolf glielo dà in cambio di Scheckter, ma sul più bello Reutemann va da Ferrari e gli dice: guarda un po', io l'anno prossimo me ne vado alla Lotus. E quindi Ferrari si trova costretto a tenerlo. Nasce la coppia delle meraviglie Scheckter-Villeneuve, che nel 79 fanno primo e secondo al campionato del mondo. Nel 79 quindi Ferrari comincia a cambiare il giudizio su Villeneuve, e la cosa interessante è che comincia a cambiarlo prima sull'uomo e poi sul pilota. Perché? Perché Villeneuve vince prima di quando inizia a vincere Scheckter nel 79, quindi vince due gare, Sudafrica e Long Beach. Ancora la stampa cerca di buttare benzina sul fuoco per creare una polemica e vendere i giornali, dicendo la seconda guida si voterà per il mondiale, e Villeneuve dice: no, attenzione, io sono la seconda guida deputata, al mondiale ci punterà Scheckter e vedrete che verrà fuori. Allora, questa dimostrazione di lealtà nei confronti del compagno di squadra e di conseguenza la scuderia è ciò che conquista Ferrari. Poi chiaramente le gesta sulle piste, le vittorie, i numeri che poi ha fatto, paragonato poi anche a tasse nuvolari, che come sappiamo nel lessico di Ferrari era il complimento maggiore che si potesse fare un pilota. E Ferrari è legato a questo ragazzo, secondo me ci è legato anche per un altro discorso. Ferrari ormai ha passato gli 80 anni e quindi ha una sensibilità che è diversa rispetto a quello che poteva avere anni prima. So per certo che nel momento in cui è arrivato la telefonata dell'incidente da Zolder, Ferrari, che era lo studio di Fiorano in mezzo alla pista, si è alzato e un attimbaglio a piangere, perché quando è uscito mi hanno detto le persone che ho intervistato aveva i segni di aver pianto. Detto questo, ecco il giudizio che arriva, io gli volevo bene. Detto questo, Villeneuve a fine 82 sarebbe andato via dalla Ferrari, perché Villeneuve sarebbe andato molto probabilmente alla Renault. Ed ecco allora che il giudizio di Ferrari è passato alla storia, io gli volevo bene. Probabilmente se Gilles non fosse morto sarebbe stato diverso. Allora, tutto questo per dire che cosa? Che quello che ho cercato di fare è di ricostruire i rapporti e di non fermarmi a quello che è stato scritto.
Va bene, allora, per chi volesse ripercorrere la vita di Enzo Ferrari e scoprire tante cose finora mai raccontate, segnalo il libro Ferrari Rex, pubblicato da Giunti. Grazie a Luca Dal Monte per essere stato con noi a Radio Laghi in Blu.
Grazie a te, grazie a tutti voi.
E anche per oggi la puntata finisce qui. Da Roberto Dalla Bella, grazie per aver seguito Zona Sport e buon ascolto su Radio Laghi in Blu.